questi ultimi anni sentiamo sempre più parlare di stagionalità dei prodotti alimentari, frutta e verdura stagionali, ma cosa intendiamo precisamente? Beh, esistono tante definizioni perché in fondo manca a tutti gli effetti una definizione chiara e precisa. Alcuni fanno riferimento a cibi raccolti localmente, per altri sono legati a eventi culturali e per altri ancora sono un modo per tornare alle origini dell'alimentazione, seguendo il naturale alternarsi delle stagioni. Benvenuti, questa è Scuola di Nutrizione, la prima rubrica dedicata al mangiar sano e sostenibile. Lo avete capito perfettamente, tema di questa nuova puntata sono la stagionalità e la biodiversità. Ne parleremo insieme ai nostri due ospiti della Vivenda SPA, Jessica Arapone, responsabile del servizio dietetico, e Fabiana Terzini, dietista Area Lazio. Partiamo subito da un assioma: i cibi che consumiamo non hanno effetti solamente sulla nostra salute, ma anche sulla salute del pianeta. Questo impatto ambientale viene misurato utilizzando un metodo noto come valutazione del ciclo di vita. Jessica, quanto è importante questo metodo di valutazione?
Caro Federico, è assolutamente fondamentale perché ci aiuta a misurare e comprendere l'impatto dei cibi sull'ambiente lungo tutte le fasi, dalla coltivazione alla raccolta, alla conservazione, al trasporto, fino al consumo finale. Molti studi si sono concentrati sul calcolo dell'impronta di carbonio attraverso le emissioni di gas serra. Altre misurazioni includono invece l'impronta idrica e l'inquinamento, come per esempio da fertilizzanti, e il suolo. Tuttavia, vi sono grandi differenze fra i diversi tipi di alimenti in termini di impatto ambientale. In generale, frutta e verdura hanno emissioni inferiori rispetto ai prodotti di origine animale, come carne bovina e latticini, addirittura fino a 10-50 volte. I benefici per l'ambiente della frutta e della verdura di stagione vengono spesso attribuiti alle minore distanze percorse. Ad esempio, quando i pomodori vengono coltivati localmente ma non durante la loro stagione in serre riscaldate, hanno impronte di carbonio maggiori rispetto a quelli coltivati durante la loro stagione naturale all'aria aperta.
Quindi il consiglio principale è di mangiare prevalentemente frutta e verdura di stagione. Dico bene, Fabiana?
Sì, dici bene, ma con alcune attenzioni. Ridurre i prodotti fuori stagione altamente deperibili e trasportati per via aerea come frutta morbida fragile, altamente deperibile, e fuori stagione come bacche, ciliegie o frutta esotica, lici, papaie, frutti della passione, e verdura fuori stagione, asparagi, fagiolini, piselli, che vengono spesso trasportate per via aerea poiché vanno a male più velocemente. Ridurre i prodotti pronti. Questi comprendono i prodotti già affettati o tagliati, come buste di insalata, insalate già pronte, macedonie e frutta e verdura già tagliata, come ad esempio ananas a fette. Solitamente tutto ciò richiede input energetici aggiuntivi dovuti al lavaggio, alla refrigerazione e alle confezioni in plastica, rispetto alla frutta e alla verdura intere. Imparare a conoscere la frutta e la verdura stagionali della propria nazione, utilizzando ad esempio la mappa interattiva del Consiglio Europeo di Informazione sull'Alimentazione.
E per quanto riguarda il rapporto fra stagionalità e proprietà nutrizionali, cosa possiamo aggiungere, Jessica?
Il valore nutrizionale della frutta e della verdura è più alto immediatamente dopo la raccolta e diminuisce con il passare del tempo. La frutta e la verdura vengono raccolte, trasportate e immagazzinate per evitare il più possibile che vadano a male e per mantenerne la qualità nutritiva. Si ha un maggior apporto di nutrienti se si consuma frutta e verdura di stagione a chilometro zero. Le proprietà che rendono benefiche verdura e frutta sono spesso legate al colore. Variarle a seconda delle diverse tinte è una scelta salutare.
Tutto estremamente chiaro. È arrivato per noi il momento di approfondire il secondo tema di questa puntata, ovvero la biodiversità. Intanto proviamo a darne una definizione, Fabiana.
Per biodiversità intendiamo l'insieme della differenziazione, della variazione e della complessità della vita sulla Terra. La biodiversità rafforza la produttività di un qualsiasi ecosistema, come per esempio un suolo agricolo, una foresta o un lago. È stato dimostrato che la perdita di biodiversità contribuisce all'insicurezza alimentare ed energetica, aumenta la vulnerabilità ai disastri naturali, come inondazioni o tempeste tropicali, diminuisce il livello della salute all'interno della società, riduce la disponibilità e la qualità delle risorse idriche ed impoverisce le tradizioni culturali. La biodiversità fornisce nutrimento vegetali e animali, fibre per tessuti come cotone e lana, materie prime per la produzione di energia come legno e minerali fossili, ed è la base per i medicinali. La perdita e l'impoverimento della biodiversità ha impatti pesanti sull'economia e sulle società, riducendo la disponibilità di risorse alimentari, energetiche e medicinali.
A questo concetto possiamo associare anche il mondo agricolo, è giusto, Jessica?
Certamente Federico, con agrobiodiversità si indica tutto il patrimonio di risorse genetiche, vegetali, animali e microbiche formatesi per azione di meccanismi biologici e per selezione naturale nei tempi lunghi dell'evoluzione. Teniamo poi anche in considerazione le generazioni di agricoltori e allevatori che nei millenni hanno domesticato, selezionato e trasferito da zone geografiche diverse tutte quelle specie da cui ricavare prodotti utili all'uomo. Se prendiamo in esame la biodiversità agricola, è sufficiente pensare che ogni pianta o frutto riveste un ruolo ben preciso all'interno del suo habitat. Uno dei principi cardine di un'agricoltura sana che funziona è la disponibilità di piante, siano esse coltivate oppure spontanee, e un disequilibrio in tal senso metterebbe a repentaglio la produzione di cibo, con conseguenze sulla nostra alimentazione e sulla nostra salute. Un esempio di biodiversità tutta italiana riguarda i grani antichi. La definizione grani antichi indica tutti i grani preesistenti alla rivoluzione verde avvenuta tra gli anni 40 e gli anni 70 del Novecento. Include perciò grani antichissimi come il farro e altri più recenti.
Oggi in effetti si parla tanto di grano antico, anche in alcune mense la Vivenda SPA li propone. A cosa si deve questa scelta?
Si ha una maggiore tutela del territorio e della biodiversità perché i grani antichi appartengono al territorio in cui sono nati e si sono sviluppati. Hanno meno sostanze nocivi perché la naturale resistenza alle condizioni climatiche in cui crescono permette di non utilizzare concimi e pesticidi chimici. Grazie all'agricoltura biologica è possibile usare tutte le parti del chicco ricche di nutrienti e povere di sostanze dannose. A livello organolettico, i prodotti a base di grani antichi si distinguono per aroma, gusto e colore.
Il sistema agricolo attuale, fortemente intensivo e industrializzato, è considerato una delle principali minacce al mantenimento della biodiversità. Oggi, Fabiana, è possibile conciliare un'agricoltura produttiva con la tutela degli ecosistemi?
Assolutamente sì, Federico. È necessario mantenere la diversità delle molte varietà di animali e piante e valorizzare la complessità e la ricchezza genetica delle colture per assicurare raccolti migliori e più sicuri e per far fronte al cambiamento climatico. Per questo consumare alimenti di stagione promuove la biodiversità del territorio. Per preservare la tua salute e quella del pianeta occorre seguire delle accortezze, come ad esempio mangiare vegetale, scegliere prodotti bio, prediligere alimenti biologici che tutelano la biodiversità, non fanno uso di input chimici, mantengono la fertilità dei suoli e sono più rispettosi del benessere animale. Acquista locale, privilegia prodotti stagionali a filiera corta, il cui trasporto verso i rivenditori è minimo, lasciandoti ispirare dai banchi del mercato e diversificando stagione per stagione i tuoi menù. Paga il giusto. Dai il valore giusto al cibo che acquisti e consumi. Evita di acquistare alimenti a prezzi troppo bassi, che spesso nascondono un costo per l'ambiente e per i lavoratori. Mangia sano. Scegli cibi salutari e nutrienti e riduci al minimo gli alimenti eccessivamente trasformati, che hanno impatti molto elevati per l'ambiente e anche per te. Mangia vario. Diversifica gli alimenti. Ti aiuterà ad avere un apporto adeguato di energia e nutrienti, prevenendo sia carenze sia eccessi nutrizionali, entrambi dannosi per la nostra salute. Riduci gli sprechi. Fai la lista della spesa. Compra anche frutta e verdura dall'aspetto brutto. Fai attenzione alle etichette e alle scadenze. Fai il punto della situazione del cibo in frigo ogni 3-4 giorni. Congela e ricicla gli avanzi.
Vorrei ringraziare Fabiana per questi preziosi consigli di cui sono sicuro i nostri ascoltatori faranno tesoro. Però forse è arrivato il momento di entrare un po' di più nello specifico facendo qualche esempio di prodotto. Jessica, che ne dici? Ci vorresti aiutare?
Con piacere, Federico. Vediamo nel dettaglio allora qualche esempio. Durante l'inverno mangiate come verdura cavolo, broccolo, radicchio, finocchio, cime di rapa, carciofo, verza, spinaci e zucca. E come frutta mele, kiwi, pere, arance, mandarini e pompelmo. In primavera prediligete verdure come aglio, asparagi, fave, piselli, agretti, cetrioli, cipolla, fagiolini, lattuga e come frutta fragole, ciliegie, nespole e albicocche. In estate le verdure consigliate sono melanzane, zucchine, pomodori, peperoni, porri, rucola, barbabietola, mentre la frutta è l'anguria, melone, lamponi, mirtilli, pesche, prugne, fichi. Infine, durante i mesi autunnali consumate per verdura zucca, verze, olive, ravanelli, sedano, carote, barbabietola e per frutta mele, pere, uva, cachi, melograno, frutta secca e castagne.
Siamo arrivati alla fine di questa bella puntata su stagionalità e biodiversità. Ringrazio i nostri ospiti, Jessica e Fabiana, e vi do appuntamento al prossimo podcast. Grazie per averci ascoltato.